Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto, un ringraziamento a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Ieri abbiamo concluso la nostra lettura del libro profetico di Ezechiele, iniziando a leggere la parabola delle due sorelle, Ola e Oliba. Esse si prostituivano e rappresentano rispettivamente Samaria e Gerusalemme. Ezechiele attirò un po' d'attenzione con la sua storia delle due sorelle Ola e Oliba. Ezechiele aveva a che fare con gente di collo duro e racconta questa parabola per attirare la loro attenzione. Sì, amici, egli usava certi metodi forse inusuali, ma molto efficaci. Il racconto prosegue ai versetti 12 sino al 16 di Ezechiele, capitolo 23. Si appassionò per i figli d'Assiria che erano suoi vicini, governatori e magistrati, vestiti pomposamente. Cavalieri in groppa ai loro cavalli, tutti giovani e belli. Io vidi che essa si contaminava. Entrambe seguivano la medesima via, ma questa superò l'altra nelle sue prostituzioni. Vide degli uomini disegnati sui muri, delle immagini di caldei dipinte in rosso, con delle cinture ai fianchi, con degli ampi turbanti in capo, dall'aspetto di capitani, tutti quanti ritratti dei figli di Babilonia, della Caldea, loro terra natia. E come li vide, si appassionò per loro e mandò a essi dei messaggeri in Caldea. Questo episodio che abbiamo letto si riferisce a un evento storico realmente accaduto, quando il re Acaz sedeva sul trono nel regno meridionale. Egli andò a Damasco per incontrare Tiglat-Pileser, re d'Assiria, e in quel posto vide un altare che non aveva mai visto. Subito ne rimase estasiato, al punto che incaricò il sacerdote Uria di costruirne uno simile da mettere nel tempio di Dio. Puoi trovare questo episodio descritto nel libro di Seconda Re, capitolo 16, versetti dal 10 al 18. Lui, in un certo modo, desiderava migliorare l'adorazione, perché, sai, gli piacevano le novità come a molte persone ai nostri giorni. Dio prese nota di ciò e per quello giudicò il regno settentrionale. Ora l'invasione babilonese del regno meridionale sta per venire e non c'era più nessuna alternativa. Dio sta ora giudicando sia il regno settentrionale che quello del sud, perché hanno voltato le spalle all'Iddio vero e vivente. Un regno commise apertamente l'idolatria, l'altro pretese di adorare Dio in un nuovo modo. Amici, sarebbe un bene per tutti oggi che si ascoltasse Dio, l'avvertimento di Paolo, quando nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 5, scrisse dicendo «Esaminatevi per vedere se siete nella fede». Qualcuno a questo punto potrebbe chiedermi, non credi nella certezza della fede del credente? Sì, amico, ci credo, ma vedi, credo anche alla superficialità e nell'incertezza dei presunti credenti. Dobbiamo esaminare noi stessi e chiederci, quando frequenti una chiesa, adori veramente Dio? Ti avvicini con fede sincera alla persona di Cristo? Lo ami davvero? Gli stai ubbidendo? Sai, amico, Lui non vuole il tuo servizio se non lo ami. In Giovanni 21 Gesù chiese a Pietro per tre volte, «Mi vuoi bene?» E quando Pietro disse di sì, il Signore rispose, «Pasci le mie pecore». Solo allora il Signore lo poté usare. Possa essere così anche per te. I successivi versetti di questo capitolo 23 di Ezechiele sono una rassegna degli innumerevoli peccati, disubbidienze che questi due regni commisero, disonorando, offendendo il Signore che eseguì il suo giusto giudizio. Ci limiteremo a leggere i versetti 28, 46 e 49. Infatti così parla Dio, il Signore. Ecco, io ti do in mano di quelli che detesti, in mano di quelli da cui ti sei allontanata. Perciò così parla Dio, il Signore. Sarà fatta salire contro di loro una moltitudine, ed esse saranno date in balia del terrore e del saccheggio. La vostra scelleratezza vi sarà fatta ricadere addosso. Voi porterete la pena della vostra idolatria e conoscerete che io sono Dio, il Signore. Nel capitolo 24, che ora iniziamo a considerare, troviamo due parabole. La prima riguarda una pentola, la seconda la triste comunicazione della morte della moglie di Ezechiele. Dio userà tutto ciò per parlare al popolo. Leggiamo quindi i primi sei versetti che riguardano la parabola della pentola. La parola del Signore mi fu rivolta il nono anno, il decimo mese, il decimo giorno del mese, in questi termini. Figlio d'uomo, scriviti la data di questo giorno, di quest'oggi. Oggi stesso il re di Babilonia marcia contro Gerusalemme. Proponi una parabola a questa casa ribelle e di loro, così parla Dio, il Signore. Metti la pentola sul fuoco e versaci dentro dell'acqua. Raccoglici dentro i pezzi di carne, tutti i buoni pezzi, coscia e spalla, riempi la d'ossa scelte. Prendi il meglio del gregge, ammucchia sotto la pentola la legna per far bollire le ossa. falla bollire molto, affinché anche le ossa che ci sono dentro cuociano. Perciò così parla Dio, il Signore. Guai alla città sanguinaria, pentola piena di verderame, il cui verderame non si stacca. Vuotala dei pezzi, uno dopo l'altro, senza tirare a sorte. Questa è la prima volta in cui Ezechiele mette la data al suo messaggio, per indicare al popolo di Israele che, contemporaneamente, Nabucodonosor sarebbe entrato con irruenza in Gerusalemme. Sapete, a quei tempi non c'era la televisione e nemmeno un satellite che trasmettesse questo messaggio da Gerusalemme a Babilonia, quindi questo era il modo in cui Ezechiele comunicava ciò che stava succedendo. E l'unico modo col quale egli potesse avere questo messaggio era che Dio glielo rivelasse, che lui lo credesse e lo annunciasse in seguito. Inoltre, in questo brano c'è detto di nuovo che Gerusalemme è chiamata la città di sangue e che in mezzo a lei vi è una pentola completamente ricoperta di verde rame. L'applicazione spirituale di questa parabola è che la pentola raffigura la città di Gerusalemme con i suoi cittadini dentro, mentre il verde rame è figura degli innumerevoli peccati commessi. Gli altri versetti di questa parabola, che vanno dal 7 al 13 di Ezechiele, capitolo 24, che per brevità non leggeremo, ci dicono come quella pentola dovesse essere arroventata finché si staccasse tutto il verderame che vi si era accumulato, così da completare il giudizio, come ci dice il versetto seguente. Io, il Signore, ho parlato. La cosa avverrà, io la compirò. Non indietreggerò, non avrò pietà, non mi pentirò. Tu sarai giudicata secondo la tua condotta, secondo le tue azioni, dice Dio, il Signore. Questo versetto spiega come Dio intervenga per esercitare il suo giudizio, realizzatosi a quel tempo per Gerusalemme, ma ci dice anche come un giorno, molto presto, il giudizio di Dio si eserciterà, si realizzerà anche su questa terra. Quanto abbiamo letto ci mostra la serietà di quanto Egli, il Signore, ha detto. Leggiamo ora il brano riguardante la seconda parabola, quella che riguarda appunto l'annuncio di una imminente morte della moglie di Ezechiele. Andiamo a leggere versetti dal 15 al 19 di Ezechiele, capitolo 24. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, ecco, con un colpo improvviso io ti tolgo la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare lamento, non piangere, non versare lacrime. Sospira in silenzio, non portare lutto per i morti. Copri il capo con il turbante, mettiti i calzari ai piedi, non ti coprire la barba e non mangiare il pane che la gente ti manda. La mattina parlai al popolo, e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato. Il popolo mi chiedeva, non dovrai forse spiegarci che cosa significhi quello che fai? Questo messaggio deve aver certamente sconvolto Ezechiele, il quale probabilmente aveva sposato una bella e giovane ragazza di Israele e si amavano. Ma purtroppo, mentre si trovavano in quel paese straniero, in cattività, lei si ammalò e morì. Immagino che questo fatto abbia spezzato il cuore di Ezechiele, ma di nuovo egli deve interpretare un ruolo che sarà un messaggio potente, visivo per il popolo ribelle. Abbiamo letto che Dio gli disse, fai finta che non sia successo niente e non essere in lutto. Affermazioni molto forti, che anche il popolo non capiva. Infatti vennero da lui e gli chiesero, ma cosa mai significa tutto questo? Tua moglie è morta e tu fai finta di niente, ma che razza di uomo sei? Domande più che mai legittime, ma Dio aveva uno scopo preciso, far arrivare il suo messaggio a quella gente ribelle. Il versetto 24 è la chiave dell'intero libro di Ezechiele. Leggiamo quindi questo brano fino al versetto 24. E io risposi loro, la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Di alla casa di Israele, così parla Dio, il Signore. Ecco. Io profanerò il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi, oggetto di venerazione delle vostre anime, i vostri figli, le vostre figlie, che avete lasciati a Gerusalemme, cadranno per la spada. Voi farete come ho fatto io, non vi coprirete la barba e non mangerete il pane che la gente vi manda. Avrete i vostri turbanti in capo, i vostri calzari ai piedi, non farete lamento e non piangerete, ma vi consumerete nelle vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un simbolo. Tutto quello che fa lui lo farete voi. Quando queste cose accadranno, voi conoscerete che io sono Dio, il Signore. Il brano che abbiamo letto ci ha fatto conoscere quanto avverrà a Gerusalemme e al capitolo 33, versetto 21 di questo libro, che più avanti considereremo, troviamo scritto. Il dodicesimo anno della nostra deportazione, il decimo mese, il quinto giorno del mese, un fuggiasco da Gerusalemme venne da me e mi disse, la città è presa. In quel preciso momento Gerusalemme fu distrutta e dopo la notizia raggiunse i deportati. Nel campo, dopo diverso tempo, arrivarono quindi dei fuggiaschi che dovevano aver avuto un aspetto terribile, i quali dissero: «Siamo gli unici scampati dalla città». I falsi profeti che affermavano che ciò non sarebbe mai avvenuto hanno sbagliato. Ora la città è bruciata, il tempio è raso al suolo e le sue mura sono una rovina. Ezechiele aveva una ragione per non piangere, e il motivo lo troviamo nel versetto 27 che ora leggerò e che conclude questo capitolo 24 del libro di Ezechiele. «In quel giorno la tua bocca si aprirà all'arrivo del fuggiasco, tu parlerai, non sarai più muto e sarai per loro un simbolo. Essi conosceranno che io sono il Signore». Abbiamo letto che «essi conosceranno che io sono il Signore». Questa frase, ripetuta circa 70 volte in tutto il libro, ricompare anche qui. Perché avrebbero riconosciuto il Signore se Lui avesse permesso la distruzione di Gerusalemme e del Tempio? Gerusalemme era la città di Dio e il Tempio era la sua casa. Tutto ciò era una testimonianza di Dio nel mondo. Il popolo di Israele fallì e quindi venne la distruzione, con ciò anche la distruzione di questa presenza di Dio fra il popolo di Israele. Fu come se Dio dicesse: «Io distruggerò persino la mia testimonianza sulla terra. Voglio che sappiate che la città è distrutta e che il resto del vostro popolo sarà portato in cattività». Ma non ha senso piangere, non ha senso gridare perché io intervenga. Infatti sono stato proprio io a fare questo. Il Signore Gesù nel libro dell'Apocalisse a ciascuna delle sette chiese disse più o meno: «È meglio che stiate attenti alla vostra testimonianza che date nel mondo, altrimenti io vengo e toglierò la vostra lampada». Ebbene, oggi sappiamo che le lampade, cioè la testimonianza, la presenza di ciascuna di quelle chiese, è stata tolta, perché non una di esse esiste ai nostri giorni. Non esiste la chiesa di Sardi, di Filadelfia, di Laodicea e tutte le altre. Questo dovrebbe essere un messaggio d'avvertimento per noi ora. Se tu sei membro di una chiesa che non sta prendendo una chiara posizione per Dio, Lui toglierà la sua lampada e allora non ci sarà luce. La testimonianza non esisterà più. Questo è un messaggio forte, non è come uno zuccherino. Ezechiele sta parlando da parte di Dio e ha detto e ripetuto che la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Il tema che tratteremo ora, considerando il capitolo 25, riguarda alcune profezie relative alle nazioni attorno a Israele, come gli Ammoniti, i Moabiti, gli Edomiti e i Filistei. Tutte queste nazioni sono ai nostri giorni scomparse dalla faccia della terra. E ciò evidenzia come le profezie annunciate su di loro si siano letteralmente adempiute. Fino a questo momento, Ezechiele aveva annunciato solamente profezie concernenti Gerusalemme e Israele, perché la distruzione di Gerusalemme e la conclusione della deportazione finale non si erano ancora del tutto realizzate. Pensate, amici, fino all'ultimo le persone che vi abitavano non abbandonarono la debole speranza di rimanervi e di vedere tornare chi era stato deportato, e questo anche perché erano incoraggiati dai falsi profeti, i quali continuavano a affermare che Dio non avrebbe mai distrutto Gerusalemme e che il paese di Israele sarebbe ritornato ai suoi antichi splendori. Penso che quando la distruzione di Gerusalemme si realizzò, le persone di quel tempo rimasero stupite, allibite, vedendo quel disastro. Immagino che a quei giorni la notizia sarebbe apparsa in prima pagina nella Gazzetta di Babilonia, con questo grande titolo: «Finalmente Gerusalemme è stata distrutta». E forse le prime frasi dell'articolo sarebbero state più o meno così: «Oggi il grande re Nabucodonosor è entrato vittorioso nella città di Gerusalemme, con i suoi eserciti, abbattendo completamente le sue mura». Sì, amici, Ezechiele si è sempre mostrato accurato, preciso nelle sue profezie, e da questo momento in poi non darà più profezie sulla distruzione di Gerusalemme, perché egli non sta scrivendo nella storia. Lui è stato chiamato a scrivere la profezia, cioè quanto Dio gli rivelerà. Così ora egli si volge alle nazioni circostanti per renderli consapevoli di quale sia il loro destino futuro. In questo capitolo c'è un messaggio forte e tremendo per noi. Il Signore Gesù un giorno venne e pianse per Gerusalemme, perché sapeva che rifiutando la sua persona, questa città sarebbe stata nuovamente per molto tempo distrutta e il suo popolo disperso fra le nazioni. Dio ha il cuore tenero, e il Signore Gesù Cristo, che ne è l'espressione, ci ha mostrato come egli sia stato misericordioso, amorevole, venendo su questa terra, pagando per le colpe dell'uomo, morendo sulla croce. E tutto questo perché? Perché non voleva che qualcuno fosse perduto, ma che tutti fossero salvati. Ma non crediate che Dio sia soltanto buono, che un giorno perdonerà tutti e che non terrà in nessun conto coloro che lo respingono. A questo riguardo ascoltate cosa disse Gesù rivolgendosi a delle città che lo avevano rifiutato. Lo puoi trovare nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 13 e 15. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. Perciò nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Ades. Non mi sembra questo un linguaggio troppo amorevole di Gesù, ma piuttosto molto forte e severo. Egli disse pure in Luca 11, versetto 44, «Guai a voi, scribi e farisei, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e chi vi cammina sopra non ne sa niente». Sì, il Signore li denunciò in un modo che ci fa rabbrividire. Sappiate che ci sono due lati importanti che dobbiamo conoscere di Dio, ed Egli è lo stesso ieri, oggi, domani, perché è eterno. Noi avremmo una visione distorta se sentissimo solo parlare della bontà, dell'amore di Dio. È assolutamente vero che Dio è amore, ma non ci si deve dimenticare, perdere di vista che Dio è anche santo, giusto, e che un giorno giudicherà coloro che volontariamente hanno rifiutato di credere in Lui come Salvatore. Se non teniamo in considerazione queste due cose, abbiamo una vista distorta di Dio. Forse per molte persone il libro di Ezechiele è un libro difficile. Se tu pensi di non capirlo, studialo con uno spirito di preghiera. Dio ti farà comprendere come ti ama, ma anche come Egli sia giusto. Ora arriviamo al giudizio delle nazioni attorno a Israele, ma a questo non dedicherò molto tempo. Leggiamo quindi il primo di questi giudizi che riguarda la nazione di Ammon. Questo popolo ebbe una brutta origine, infatti, oltre che essere una razza di nomadi, furono i discendenti della relazione incestuosa tra il nipote d'Abramo, Lot, e la sua figlia minore. Potrai leggere questo nel libro della Genesi, al capitolo 19, nei versetti dal 33 al 38. Il loro paese si estendeva lungo il Mar Morto, e Dio disse che sarebbero diventati soggetti a Nabucodonosor, cosa che si avverò. Nei primi 7 versetti di Ezechiele, capitolo 25, troviamo il motivo per cui Dio esercitò il suo giudizio contro di loro. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, volgi la faccia verso i figli di Ammon, profetizza contro di loro, e di ai figli di Ammon. Ascoltate la parola di Dio, il Signore. Così parla Dio, il Signore. Poiché tu hai detto, ah ah, quando il mio santuario è stato profanato, quando il suolo di Israele è stato desolato, quando la casa di Giuda è stata deportata, ecco, io ti do in possesso dei figli dell'Oriente. Essi porranno in te i loro accampamenti e stabiliranno in mezzo a te le loro abitazioni. Saranno essi che mangeranno i tuoi frutti, essi che berranno il tuo latte. Io farò di Rabba un pascolo per i cammelli, del paese dei figli di Ammon, un ovile per le pecore. Voi conoscerete che io sono il Signore. Infatti così parla Dio il Signore, poiché tu hai applaudito e battuto i piedi, ti sei rallegrata con tutto il disprezzo che avevi in cuore per la terra di Israele, ecco, io stendo la mia mano contro di te, ti do in pascolo alle nazioni, ti stermino in mezzo ai popoli, ti cancello dal numero dei paesi, ti distruggo e tu conoscerai che io sono il Signore. La responsabilità degli Ammoniti fu quella di avere applaudito, gioito, quando il nemico distrusse Israele, perché essi erano suoi alleati. Ma dopo poco tempo lo stesso Ammon venne conquistato. In Geremia 49, al versetto 6, leggiamo «Ma dopo questo io riporterò dall'esilio i figli di Ammon, dice il Signore. Dio li giudicò affinché conoscessero che Egli è il solo Signore al quale si deve ubbidire». E concludiamo così le nostre considerazioni di oggi. Domani continueremo nel nostro ultimo appuntamento della settimana con la profezia contro Moab. Allora, io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani al solito orario. Ciao!